Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Parole forti, Nedved rinnova la fiducia a Pirlo nel giorno dopo il triplo schiaffo incassato dal Milan. Parole di circostanza o una reale investitura? Questo è il tema, uno dei temi che andrà a trainare la puntata di Terzo Tempo. Buonasera a tutti, Marco Spadavecchia in studio, Alberto Mauro.
Buonasera, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sera buona fino a un certo punto, perché insomma la sconfitta di ieri è stata difficile da digerire nella forma, nella sostanza e soprattutto nelle conseguenze, perché in questo momento la Juve è quinta e fuori dalla Champions. È qualcosa qui, sinceramente, non eravamo pronti, non eravamo neanche preparati.
E dopo 9 anni di successi, Albi, vabbè, sì, insomma, siamo qua a raccontare giorno dopo giorno, no? Le vicende bianconere. Oggi, come hai ricordato giustamente, la Juventus è fuori dall'Europa che conta.
Brutto perché era difficile anche solo immaginarlo, no? Parlava di piano B, paratici, al momento non abbiamo piano B, ma in questo momento va valutato attentamente il piano B, perché la Juve è fuori dalla Champions e in questo momento non dipende neanche più soltanto da lei, perché qualora anche dovesse vincere tutte le partite, se quelle davanti le vinceranno tutte, non entrerà comunque in Champions. Quindi è qualcosa che secondo me bisogna iniziare a valutare, così come il futuro della guida tecnica, il futuro della Juventus in generale, il futuro anche della dirigenza, certo. Il futuro anche dei giocatori, chi rimarrà, chi non rimarrà. Cioè, secondo me bisogna anche iniziare a sbilanciarsi su quello che sarà della Juve, perché una Juve che dovesse mai, speriamo di no, arrivare quinta in campionato, implicherebbe un ridimensionamento a tutti i livelli, societario e sicuramente anche di campo.
Allora, abbiamo detto una Juventus che dopo 9 anni di successi rischia di non entrare nemmeno in Champions League. Sì. La domanda è abbastanza semplice e la risposta sarà parecchio articolata, credo, non lo so, da parte dei nostri amici. Noi ci chiediamo e vi chiediamo di chi siano le maggiori responsabilità di questa situazione oggi: la dirigenza, la guida tecnica o i giocatori? Magari dividendo percentualmente, perché poi le colpe o le responsabilità, no, Albi, non vanno mai sempre verso solo una direzione, ma sono da condividere.
Sì, spesso è difficile trovare una sola causa, no? La Juve è quinta perché è colpa di Bentancur, oppure perché è colpa del mercato, o è colpa solo di Pirlo. È chiaro che c'è una compenetrazione di cause
cause
che hanno portato a questa situazione, al momento fallimentare dal punto di vista sportivo in questa stagione. Qual è quella che ha pesato di più? Anche lì è difficile sbilanciarsi fino a un certo punto, però è chiaro che aver affidato a un allenatore privo di esperienza una squadra, un gruppo squadra complicato, che arrivava da un certo numero di vittorie, di scudetti, a cui sono stati tolti 5-6, perché non avevano magari la fame dell'inizio, no? Arrivavi alla fine di un ciclo già con tanti elementi che sono andati via, elementi importanti. L'hai scoperto adesso, lo immaginavi, adesso hai avuto la conferma.
Hai smembrato il centrocampo,
hai tolto elementi che comunque Higuain, Matuidi, certo non erano dei campionissimi che ti facevano 20 gol, né uno sicuramente non l'altro, ma erano degli elementi importanti e sani per l'equilibrio dello spogliatoio.
Certamente.
Tu arrivi con una squadra a fine ciclo, togli degli elementi cardine nei vari reparti, affidi la squadra a un allenatore neofita, non completi a livello di rosa perché ci sono delle lacune, centravanti vero non c'è, esterno sinistro alternativa Alessandro non c'è, e in tutto questo arriva la pandemia. Chiaramente quella non potevi né prevederla né gestirla, va a appesantire ulteriormente i conti. Ci sono i ricavi da stadium che mancano e tutto questo ti porta a una situazione molto molto complicata, perché oltre al quinto posto attuale in classifica la Juve dovrà gestire una prima semestrale chiusa con un rosso di 113 milioni, quindi la proiezione è di 230 milioni a fine stagione, iniziano a diventare tanti, ai quali al momento non puoi andare a sommare i premi per la Champions, che sono 50 milioni soltanto l'iscrizione più vari ed eventuali progredendo nei vari step. Quindi
un quadro
è abbastanza preoccupante. L'altra domanda è: ma chi rimarrà l'anno prossimo? Cioè, molti giocatori senza Champions magari decideranno di andare via, qualcuno rimarrà ma altri no. Sono tutte delle riflessioni da fare e bisogna iniziare a ragionare sul futuro. Questo piano B, che non veniva neanche preso in considerazione, al momento non è un piano B ma è il presente, e quindi va ragionato.
Per capirci, il piano A qual è? Continuare con Andrea Pirlo fino a fine stagione.
Il piano A, che secondo me è la priorità della società, è quello di continuare con Pirlo fino a fine stagione, ottenere il quarto, magari terzo posto.
Sì, quello è l'obiettivo.
Adesso, non credo. Confermare Pirlo per la prossima stagione, fare un certo tipo di mercato compatibile con le esigenze di Pirlo, con le aspettative della prossima stagione, e magari cercare di aprire un ciclo con Pirlo. Questa, secondo me, è l'idea. È l'idea della società. Un'idea che però si sta scontrando con la dura realtà.
È il B.
Il piano A in questo momento è anche difficile da attuare. Secondo me ci sono delle problematiche per poter arrivare a tutti questi elementi che abbiamo elencato. In questo momento bisogna considerare il piano B, perché in questo momento la Juve è fuori dalla Champions.
Stando alle parole di Pavel Nedved, tra l'altro abbiamo anche un'istantanea per gli amici dell'audiovisione con la consegna del tapiro d'oro. Ne stanno arrivando parecchi di tapiri da queste parti, grazie a Ivrosh in regia, puntualissimo. Allora, le parole di Nedved, non ha parlato molto, è evidente.
Ci sintetico, sono... però son parole comunque di una certa rilevanza, certo, soprattutto in questo momento.
Lui dice, ci sono un po' di difficoltà, è normale, ma combatteremo fino alla fine, molto frasi slogan, è evidente che sia così. Pirlo rimane, qua un po' meno scontata la risposta, rimane certamente, e anche Ronaldo, le parole di Nedved, anche ovviamente sul futuro della guida tecnica e del giocatore più rappresentativo a livello tecnico, il vicepresidente. Poi che ci siano dei grandi dubbi anche in generale sulla permanenza di questo status quo, no? Di questa struttura dal punto di vista dell'organigramma, è altrettanto vero.
Sì, io ho dei dubbi che... cioè, io non fossi Nedved lo farei, fossi Alberto Mauro, Marco Spadavecchia, non mi sbilancerei magari sulla permanenza di Ronaldo.
E noi non lo facciamo.
E su quella di Pirlo, ovvero... la permanenza di Pirlo dipenderà dai risultati da qua a fine stagione. In questo momento, stando così le cose, è difficile, non è impossibile, ma è difficile che possa venire riconfermato se chiuderà quinto il campionato. Per Ronaldo è diverso, perché dipenderà molto dalla volontà di Ronaldo. Lo hanno detto tutti, l'ho detto lo stesso Ronaldo, lo hanno detto anche Paratici e gli altri dirigenti nelle scorse settimane. A fine stagione Ronaldo parlerà con la dirigenza e dirà: ragazzi, io voglio onorare l'ultimo anno di contratto, mi sono trovato bene, voglio continuare qua, voglio provare voglio accettare questa sfida, oppure dirà di no. Chiaramente anche
a vincere l'Europa League.
Il fattore Champions Europa League inciderà, secondo me, nelle scelte di Ronaldo. Tu sei un Ronaldo di 36 anni o quanti ne ha?
36.
Per gli ultimi anni di contratto giochi in una Juve che gioca l'Europa League, o magari... pensi, punti, ragioni su altro.
Diventa davvero difficile anche solo immaginarlo.
Diventa molto complicato pensare che Ronaldo, che è un animale da Champions, che deve lottare gol contro gol con Messi per i gol totali in Champions.
Se ti avessero detto in quel caldo luglio del 2018 che la Juventus nel 2021 sarebbe quinta a rischio Europa League con un Ronaldo in squadra,
Non ci avrei mai creduto. È difficile, è molto complicato da ragionare.
Allora, noi intanto ragioneremo molto quest'oggi, Albi, come spesso accade lunedì, anche sul 3-0 rimediato contro il Milan, con il nostro amatissimo e consueto 5-5, che sarà molto cattivo, evidentemente, molto severo, ma non solo, sarà anche molto interrogativo nei confronti di quello che sta avvenendo in casa bianconera. Sono tantissimi messaggi già pronti in regia con Ivrosh, che manda qualcosa, ci fa ascoltare.
Ciao ragazzi di Radio Bianconera, sono Angelo da Frosinone.
Angelo,
sinceramente io non ce la faccio a pensare che Nedved confermi veramente Pirlo. Cioè, va bene tutto, responsabilità di tutti per quest'annata stortissima, però Pirlo ci ha messo veramente tutto l'impegno per andare male. Cioè, ieri sera la mancata sostituzione per far entrare Dybala è stato l'emblema. Quando Dybala era pronto a entrare, ha visto il 2-0 e se n'è andato, stava andando a sedersi in tribuna, in panchina. Veramente Pirlo le ha sbagliate tutte, e ho anche dei seri dubbi che sarà un giorno un allenatore. Forza Juve ragazzi, non molliamo mai, questi sono i momenti in cui bisogna sempre essere juventini. Ciao ragazzi.
Qualcosa da ascoltare ancora, sì, un bel messaggio.
Una cosa che non quadra.
Sì.
Buonasera, sono Stefano da Taranto.
Stefano, ciao.
Chiaramente tifoso juventino. e voglio lasciare anche la mia.
Vai,
francamente non mi ha sorpreso la sconfitta di domenica sera contro il Milan,
non ti ha sorpreso
la posizione in classifica, perché è un po' di tempo che io mi sono fatto un paio di conti.
Dici.
Non capisco, c'è qualcosa che non quadra, che non capisco, ed è questo. La Juventus assume un allenatore privo di patentino per allenare, previo prenderlo qualche settimana prima di iniziare il campionato.
Sì, chiaro.
Chiama Pirlo per allenare l'Under 23 e lo promuove direttamente in prima squadra. Ci sono delle situazioni anomale per tutta la frequenza del campionato a tutt'oggi, senza chiaramente avanzare scusanti di nessun tipo, ma ci sono delle situazioni anomale quasi in ogni scontro subito. Io sono del parere che Pirlo, bene o male, se andrà via con il placet, con il beneplacito della società, o tornerà per dove era stato preso.
L'Under 23, quindi questo, cercate di rimanere intorno ai 30-40 secondi,
sì, così riusciamo a sentire che i pensieri siano tanti, soprattutto in una giornata del genere, però così riusciamo a dare spazio a tutti. La domanda è, ma Pirlo, qualora dovesse essere sollevato, lo vedi altrove o lo vedi magari in Under 23?
Difficile faccia un passo indietro, è molto difficile, non è totalmente da escludere come eventualità effettivamente, perché lui, ecco, la sua partenza designata è stata quella, poi è cambiato qualcosa nel corso dell'avvio stagionale della Juventus prima squadra, in quella, anche lì, un calda estate, caldo agosto dello scorso anno.
Sì, difficile passare dalla prima squadra all'Under 23.
Sarebbe anche lì una prima
percorso
volta.
Inverso. Già l'allenatore nominato per l'Under 23,
credo.
Pronti via senza un minuto di campo ad ogni livello, a qualsiasi livello, prima squadra. E poi il percorso inverso, ancora più strano.
Sì, non ricordo a memoria passaggi di questo genere. Comunque sentiamo qualcosa ancora, note vocali.
I problemi della Juventus nascono a livello dirigenziale, non c'è una persona che sa programmare, via il ciclo, via Paratici, hanno rotto la scatola.
Allora perentorio, no, stavo guardando Fabio Capello, lui comincia come allenatore della primavera, poi fa il vice e poi allena in prima squadra.
Sì.
Percorsi inversi non ce ne sono stati a memoria.
A memoria non ne ricordo, poi magari ce ne saranno stati, forse pochissimi, forse neanche uno.
Non
però nel recente
a livello internazionale.
Non lo ricordo. Sì.
Altro da sentire.
Ma scusate, ma perché c'è la possibilità di arrivare anche quarti adesso? Perdonatemi, sono Maurizio.
Tutto il giorno che la radio va avanti così, nel senso che in pochissimi credono ancora al quarto posto, e credo che abbiano abbastanza ragione, stando a vedere, Albi, no?
Sì.
L'andamento di questa Juventus, il trend. Però la matematica ci dice che è ancora possibile, però evidentemente
la matematica dice
campo,
che è possibile, quello che abbiamo visto in campo ci dice che non è possibile.
La filosofia.
La fame, la qualità anche in campo delle ultime settimane ci dice che molto complicato,
molto complesso.
Quelle che sono davanti in questo momento, secondo me, lo meritano. Stanno giocando meglio, hanno ottenuto diversi risultati. Perdere 3-0 in casa col Milan in uno scontro diretto ti dà un pochino la cifra di una Juve che non è al momento a livello della Champions e a livello delle altre.
Ci stiamo chiedendo, vi stiamo chiedendo, cercate di, anche se volete, no, rimanere a tema, sul tema, di chi siano le maggiori responsabilità per quanto riguarda questo momento. La dirigenza, che forse ha scelto un allenatore neofita rischiando troppo, la guida tecnica che ha deciso di raccogliere la sfida senza forse avere le caratteristiche e l'esperienza per farlo, tutta al completo, e non solo Andrea Pirlo, la squadra, gli elementi della squadra. Tra l'altro, ieri nel post partita, Albi, delle parole davvero importanti e anche qui pesanti e forti di Andrea Pirlo a Sky Sport, che parla prima ammissione, ecco, sì, ha fatto riconducendo a se stesso le responsabilità maggiori, facendo una sorta di mea culpa, ecco.
Sì.
E in seconda battuta, mischiando un po' anche i concetti, i giocatori che volevo erano altri, mi hanno dato questa squadra, con questi si può fare il massimo che si è potuto fare, è quello che avete visto, ecco, forse anche colpa mia, ma il materiale umano,
una parziale retromarcia, non so quale delle due versioni prendere, però effettivamente l'ho notata anch'io. Prima dice colpa mia, l'altro dice sì, è colpa mia, però, ragazzi, come dire, ma avete dato questi giocatori.
Sì, ma la colpa di chi è? Lo stiamo chiedendo anche a noi oggi,
difficile.
A noi stessi, perché...
Però dobbiamo salutare un nostro amico,
Prego.
Romeo Agresti, ci sta guardando, mi ha scritto.
Un saluto a Romeo Agresti, di gol.com.
Ci teneva,
tutti alla Continassa.
Oggi, tra l'altro, lui, io e pochi intimi eravamo alla Continassa a prenderci un po' di pioggia, perché stava bene, c'era un bel clima, ho detto, ma perché non ci facciamo un giretto alla Continassa? Tra l'altro, spoileriamo, vabbè, lo sappiamo già tutti. C'è stato Valerio Staffelli che ha consegnato il tapiro a Nedved dopo lunghe rincorse, perché noi abbiamo assistito anche al dietro le quinte.
Racconta.
Ecco, diciamo che l'ha dato Nedved dopo un paio di ore, perché prima di Nedved ha provato a darlo un pochino a tutti e nessuno si è prestato. Alla fine Nedved è stato l'unico che ha tirato giù il finestrino a tutti. Szczęsny, Frabotta, chiunque passasse nei dintorni ci provava Valerione. E alla fine è riuscito a consegnarlo soltanto a Nedved. E detto questo, però, ci potrete vedere, perché eravamo dietro le quinte, non eravamo dietro le transenne, e quindi nelle riprese girando la telecamera, benissimo, spesso e volentieri saremo finiti in qualche inquadratura. Quindi
solo per questa volta siete autorizzati a lasciare per un attimo terzo tempo.
No, ma non lo lasciate. Però con la mascherina e il cappuccio, perché pioveva grosso, difficile riconoscerci, ma c'eravamo.
Presenti anche i nostri amici e i vostri messaggi, sentiamo.
Ciao a tutti di Ciao. Radio Bianconera.
Un saluto.
Michele da Frosinone.
Ciao Michele.
Le colpe in origine vanno a chi ha scelto Pirlo.
Le colpe vanno a chi ha scelto.
Ad accettare. È stato poco, diciamo, poco sincero.
Sono un po' di avvisi sotto.
Un avviso.
Ma forse
di chiamata.
C'era, ma era per noi? Era per noi? Fa sentire un attimo, scusa, posso sentire?
Dubito.
Poco sincero.
No, vabbè, è partita una... Pensavo fosse diegetica, ecco, sul racconto del nostro amico. Che facesse parte della fine del messaggio. Sentiamo qualcos'altro.
Ciao ragazzi. Sì. Allora, io dividerei così le responsabilità.
Vai!
1% alla società, 1% ai giocatori, 98% a Pirlo.
Addirittura.
Ciao, un abbraccio, Fabrizio.
Molto chiaro.
Chiarissimo, però c'è anche da dire che se tu prendi un allenatore che non ha esperienza e lo metti a fare un lavoro troppo grosso per lui, come si è rivelata la Juventus, c'è anche un po' di responsabilità da parte della società che lo ha scelto, no? E se tu prendi me e mi metti a condurre il TG1, forse non riesco a farlo.
Ma che ne
un
sai,
gran...
non...
magari
chi
lo faccio,
dirlo,
magari
Alberto
lo faccio
Mauro.
Da Dio, però se non lo faccio benissimo, evidentemente...
Se ti avessero messo forse a 18 anni, ecco
a 18 anni mi avessero pronti via a condurre il TG1, potrei avere delle difficoltà, avrei potuto avere delle difficoltà. No, è questo sempre. Chi è che si è fidato, chi è che ha scelto? Lì qualche responsabilità.
Ha fatto una
in più.
Scommessa con grandissimi rischi. Sì. E quando rischi tanto così, può anche non andarti benissimo.
Certo,
fino a gennaio,
benissimo,
metà gennaio,
bene,
si pensavano a Juventus in grado di vincere il campionato. Non ce lo dimentichiamo.
Sì, è vero,
all'andata
vero.
Contro il Milan, la prima della classe, campione d'inverno, ne fai 3.
Sì.
Cioè, le cose hanno avuto anche un'evoluzione nel corso delle ultime settimane. Se sì, adesso noi analizziamo tutto questo momento catastrofico in questo modo, è perché c'è stato un grande calo. Post eliminazione in Champions, le sconfitte pesanti contro il Benevento, ma non solo, questo schiaffo triplo preso contro il Milan, qualche avvisaglia c'è stata nel corso della stagione, no?
Sì, però
di Fiorentina.
All'inizio prendevi quelle partite, allora la grossa differenza, tu le prendevi come partite storte, in realtà non sono partite storte, sono partite nelle quali la Juve più di così non è riuscita
a fare. O di assestamento si pensava, no?
Dici, sì, vabbè, ma ci può stare un passaggio a vuoto, i giocatori non erano concentrati, in realtà i giocatori concentrati più di così non fanno, e non è una partita storta, è la Juve che è di questo livello, cioè la Juve in questo momento perde 3-0 col Milan. Ma non perché sono svogliati, in realtà sì, anche sono svogliati, ma purtroppo è questa la Juve.
Ma la Juve è vera
non
di quest'anno è stata quella che ha vinto 3-1 o questa che perde 3-0?
Al momento è questa.
Al momento è questa. È stata anche quella.
Un girone fa è stata quella, però in questo momento storico la Juve è una Juve che perde 3-0 contro il Milan, che sbaglia un rigore, che perde Ibra, capisci? È una Juve molto al di sotto del Milan in questo momento. Peccato, perché è stata anche parecchio superiore un girone fa al Milan, allo stesso Milan. Il Milan è cambiato poco, ha avuto una leggera involuzione nel giro di ritorno. La Juve è cambiata parecchio.
Sì, sì. Metamorfosi davvero. Sì, sì, sì. Ragazzi, ma solo io metto in relazione la pessima stagione con la Super League? Senti questo spunto.
No, no, e tra l'altro è una domanda piuttosto ricorrente anche nelle conferenze stampa di Pirlo. Cercare un attimo di capire se queste situazioni esterne, questa in particolare, possa avere destabilizzato, distratto. La sua risposta è sempre preconfezionata, la stessa, no? Noi siamo concentrati sul campo, però oggettivamente mi sembra una Juve non troppo concentrata sul campo. Non posso pensare che la vera Juve sia oggettivamente quella che abbiamo visto ieri, quella che abbiamo visto nelle ultime uscite, anche contro l'Udinese. Comunque sono stati 78 minuti di bruttissima Juve, pessima Juve, senza idee, confusa, senza mordente. È difficile pensare che la Juve sia tutto qua, eppure
è
così.
È tutto l'anno che parliamo delle stesse cose: approccio sbagliato, sì, disattenzioni, delle palle che, sì, hanno inguaiato letteralmente la Juventus, togliendo molti punti, gli infortuni che hanno pesato molto, le lacune dal punto di vista del mercato, sempre nelle stesse posizioni, sulla sinistra per quanto riguarda la difesa e in avanti al centro per quanto riguarda, sì, l'attacco, il centrocampo che non si è mai capito quale sia l'assetto ideale, no? Considerando le unità, i tanti infortuni, Arthur, giocatori su cui si è puntato molto inizio anno come Ramsey, stessa cosa ha fatto Sarri la scorsa stagione con Douglas Costa, no? Puntando, certo, su un giocatore che poi non ti dà garanzie. Ed è un film già visto, esattamente come le parole di Pirlo nei post partita, ma anche nei prepartita. Abbiamo capito l'errore, ripartiremo attraverso queste battute a vuoto. E insomma, e parliamo sempre. La scorsa volta abbiamo detto, ricordi, no? Forse una delle maggiori dei maggiori peccati di questa squadra, al di là di tutto, sono veramente la disattenzione. Io non so quanti punti abbia perso la squadra.
Io ti dico di più, la trascuratezza.
Trascuratezza, altro
perché
concetto interessante.
Appoggiare dei palloni,
superficialità.
Sto per dire una, ma mi fermo. Ma appoggiare dei palloni a caso è qualcosa che non ha tanto senso se giochi nella Juve, se ti stai giocando
in Serie A,
se giochi in Serie A, se ti stai giocando la Champions. Ma perché? Ieri abbiamo assistito, l'ho detto anche Pirlo, ma la differenza è che io e te lo possiamo dire. Pirlo non dovrebbe dirlo, dovrebbe trovare dei modi per fare in modo che non accada più. Cioè,
non accada mai
non
più.
Accada mai più. Cioè, gli errori tecnici che abbiamo visto
poi
ieri,
le partite si possono perdere.
Si possono perdere,
non
si può sbagliare
palloni,
un pallone.
Poi ti posso dire una cosa, adesso non per essere davvero, ecco, ma se nel giro di una 90 minuti tu calci nello specchio due volte,
chiaro, di cui una con Bentancur che, esatto, che segna una volta ogni 10 anni, il bonus l'ha già raggiunto, quindi per una decina d'anni siamo a posto. No, è vero, sono assolutamente d'accordo. Hai Ronaldo e calci due volte in porta, e c'è qualcosa che manca in questa Juve, c'è qualcosa che non va. Gli errori tecnici negli appoggi banali, nei passaggi a 3 metri, nei passaggi anche un po' più lunghi. Cioè, ieri ho visto un sacco di giocatori, sì, di livello, perché mi puoi dire quello che vuoi, ma Rabiot e Bentancur sono giocatori di livello, sbagliare delle cose molto molto semplici. Lì non so se è una questione di svogliatezza, trascuratezza, sono appagati,
approccio sbagliato, pancia, cioè, piena, sì, vabbè,
però
tante,
se fossi Pirlo, più che sottolinearlo a fine gara, andrei a scavare a capire perché, e andrei a cercare di fare in modo che questo non accada più, perché se perdi 20 palloni a partita buttati via, sono gli errori gratuiti nel tennis quelli, non sono errori forzati con un pressing asfissiante, dici cavolo, me l'ha soffiata, sono errori gratuiti, nel tennis si pagano, certo, perdi il set, perdi il game, perdi il set e perdi la partita. Nella Juve stessa cosa, regali la palla, prima o poi gli altri ripartono e ti fanno gol, come è successo contro il Milan, ma anche nelle ultime partite, è una costante che io fossi Pirlo.
E quello quanto ha a che fare con la guida tecnica?
Molto. Secondo me un po' sì, un po' inevitabilmente sì. Se hai un allenatore che ti appende al muro nello spogliatoio, secondo me stai un pochino più sul pezzo.
Cioè, quello è sicuro.
Se hai un allenatore che ti fa le carezze, evidentemente. Questa è una mia idea. Io poi oggettivamente non so cosa fa Pirlo negli spogliatoi.
Magari non hanno assimilato appieno i concetti di gioco di un allenatore che comunque cambia spesso concetti di gioco anche nel corso, della
sì,
settimana.
Sì, però non basta, perché tu sei un professionista, hai tot anni di esperienza, hai giocato in Serie A, hai giocato ovunque.
Non dovresti perdere quel pallone sanguinoso.
Passarla lì e invece di passarla lì passarla a 3 metri fuori sulla linea di fondo. Cioè, sono successi tantissimi errori. Bentancur che passava la palla all'avversario, Bentancur che passava la palla a Pirlo,
passaggi fuori misura, bordate perché? Direttamente
perché? Esatto, ma perché?
In tribuna.
Ma perché? Non lo so. Questo io sinceramente non ho una spiegazione. Io sottolineo, non ho una spiegazione. Mi piacerebbe che Pirlo si presentasse con una spiegazione, non sottolineando anche lui, perché quello facciamo
ma lui
noi.
Te la dà la spiegazione a fine partita. Ti parla di squadra diversa, sì. ti accenna a un qualcosa che somiglia al livello del giocatore.
Ma non puoi dire abbiamo sbagliato l'approccio, devi dirmi perché abbiamo sbagliato l'approccio in una partita dentro fuori. Quello deve dirmi l'allenatore. Il giornalista ti può dire abbiamo sbagliato l'approccio. L'allenatore ti deve trovare dei motivi.
Ti dice perché il giocatore più di questo non ha fatto, non ha saputo fare.
Beh, allora lì è un problema grave a livello tecnico. Però il tasso tecnico di questi giocatori l'abbiamo misurato livello, negli scorsi anni.
Esatto.
Bentancur tre passaggi li sa fare. Perché quest'anno invece ne sbaglia parecchi? E questa è la domanda a cui non riesco a dare una risposta.
Siamo ben oltre le 19:30, ma non fa niente perché ne vale la pena. Sono tanti messaggi che leggeremo, ascolteremo, rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci, sempre insieme, sempre in diretta. Abbiamo tantissimo da leggere e da ascoltare. I Vrosci in regia, i commenti, ovviamente il tenore lo potete immaginare, no? L'avete anche intuito sulla base degli altri vocali ascoltati. Sentiamo qualcosa.
Ciao ragazzi,
ciao.
Eros da Cesena.
Ciao Eros.
Volevo dire una cosa, tanto di cappello la nostra dirigenza che in 10 anni non ha sbagliato nulla o quasi.
Vero.
Però mi viene da dire che l'errore fondamentale è stato quello di affidare la squadra a Pirlo, perché con questi giocatori qui, che adesso vi dico, Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alexandro, Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie, Morata, Ronaldo, Dybala, Kulusevski, Danilo, Bernardeschi, Buffon, Bonucci,
certo, la Juve.
E poi c'è qualcun altro che mi sono dimenticato sicuramente. Come si fa ad arrivare quinti? Come si fa ad arrivare quinti?
Dei
meriti assolutamente al 100% di Pirlo, assolutamente.
Allora, richiamare Sarri, ci scrivono addirittura. Ho visto anche senatori mollare, vedi Cuadrado, Szczęsny, facce con sguardi che non promettono nulla di buono. Ieri con in campo Buffon, Danilo, Arturo e Dybala si vinceva.
Non lo so, su Buffon più o meno. Comunque Szczęsny ha parato un rigore, così nel resto della partita, però comunque ha parato un rigore. Danilo,
primo gol, qualche responsabilità.
Sì, primo gol, sì, anche l'ultimo non proprio reattivissimo, però para un rigore. Ecco, tra tutti, uno tra i meno colpevoli. Danilo evidentemente, se non l'ha schierato dal primo minuto, aveva qualche problema, si sta trascinando un pochino questo fastidio al piede che l'ha un po' limitato. Dybala evidentemente non aveva i 90
Bale,
minuti.
Io non l'ho capita.
Però
a un certo punto non l'ho
esatto,
capita.
Esatto, non aveva i 90
sul
minuti.
Sul 1-0 non l'ho capita.
Però neanche 10 minuti, cioè vista l'andazzo della partita bisogna farlo giocare uno come Dybala, anche perché poi te l'ha un pochino ravvivata quando è entrato. Io continuo a ribadire che secondo me Pirlo, dal punto di vista dei cambi a gara in corso, fa molta fatica a leggere le partite e lo dimostra il fatto che ne ha svoltate pochissime dalla panchina, pochissime volte i giocatori che ha inserito hanno cambiato in positivo, molto spesso le ha decise in negativo, cioè i cambi sono costati dei gol o delle situazioni pericolose alla Juventus, quindi secondo me da quel punto di vista deve ancora migliorare, ma è normale che un allenatore alla prima esperienza in panchina magari fatichi più a leggere alcune situazioni di gara rispetto a un allenatore come Allegri, come Sarri, che di esperienza ne hanno da vendere.
Allora, tieniti forte.
Dai,
da qualche parte.
Okay.
Thiago, Poulsen e Sissoko sarebbero titolari inamovibili in questa Juventus.
Mi dissento.
E anche Manninger con questo portiere. Non capirò mai perché Buffon non l'abbia giocato questo mese tutte le partite. Ciao Andrea da Roma.
Dissento soprattutto su un nome, quello di Poulsen, che è un giocatore veramente... Io non ho mai capito il motivo per il quale sia arrivato a Torino uno come Poulsen. Non aveva alcuna caratteristica, alcuna qualità di quelle che stavano cercando la Juve,
sì, sì.
Perché se punti a Xabi Alonso e poi prendi Poulsen è come se punti a Elisabetta Canalis, ecco. E poi prendi più o meno.
Vabbè.
Senti, il gap è quello.
Ma come mai negli ultimi giorni, nelle ultime settimane sta tornando questo periodo là,
questo periodo
tra la Serie B viene rievocato questo periodo, torna, si parla di Del Neri, si parla di Poulsen, si parla di Sissoko. Ci sono dei parallelismi tra quel periodo e questo? Perché è stato l'ultimo periodo quello per capirci con Del Neri.
È stato l'ultimo momento in cui la Juve è stata lontana dalla Champions. L'ultima volta è stato proprio la stagione 2010-2011.
Quello che volevo dire, non è un caso che vengano tirati fuori questi giocatori, esatto. Non vengono fatti paragoni con altri centrocampi del corso.
E purtroppo quelli successivi, a parte che è stata una Juve vincente o comunque in Champions, dentro la Champions, e poi la qualità era molto alta. Quello era un centrocampo, sai che non ci avevo mai pensato, però effettivamente è paragonabile a questo, paragonabile. Ramsey, Rabiot, Bentancur, Kulusevski, sì, che è un centrocampista.
Viene tirato fuori McKennie. Intanto Ferrara, sempre in quegli anni là. No?
Purtroppo il paragone, posso dirti che ci sta.
Ci sta.
Purtroppo ci sta.
Perché... Anche se dal punto di vista dei singoli, credo che questa squadra sia molto più forte di quelle squadre là. Poi la squadra è l'insieme di un collettivo e non l'insieme dei singoli.
Singoli, però se tu prendi un Buffon un po' più vecchio, un Chiellini acciaccato, un Dybala che sta fuori tutta la stagione... sono degli elementi che dovrebbero essere portanti, che non lo sono più portanti. Più ci aggiungi Ronaldo, che ti fa caterve di gol, poi però a un certo punto si blocca,
certo.
Tu sei abituato a giocare palla a Ronaldo, vediamo cosa fa. Tu hai sviluppato quel tipo di gioco, a un certo punto poi palla a Ronaldo, Ronaldo si impantana, allora lì non sai più ovviare. Non sai più cosa fare, non sai più a chi darla, non sai più come segnare. E lo dimostra questa Juve che in parecchie... Cioè, quando Ronaldo spegne la luce, si spegne la Juve. Contro l'Udinese non avesse segnato Ronaldo...
L'abbiamo detto, Ronaldo spesso ha messo delle
pecche importanti. È chiaro che è venuto a mancare anche lui contro il Milan, contro il Porto. Dall'altra parte, se tu affidi completamente la stagione e i gol realizzati a un signore di 36 anni, sei messo malino. Se non hai altre alternative, sei messo abbastanza malino.
Ronaldo, sono diverse giornate che si guarda le partite, guadagna migliaia di euro, insomma, scrive un nostro amico. Vabbè, se non lavoro bene a dovere, non ci dimentichiamo che però esattamente 90 minuti fa Ronaldo la risolve con l'Udinese.
È vero, chiaro. Io Ronaldo lo criticherei soltanto volendo sulla partita.
Fabrizio da Napoli,
cioè,
un saluto.
Siccome Ronaldo si può criticare da due punti di vista. Dal punto di vista dell'esborso finanziario, ma lì non è un problema suo. Cioè, se la Juve non poteva anche non prenderlo, la Juve ha scelto di prenderlo, ha scelto di pagare quelle cifre, quindi da questo punto di vista non è sua la responsabilità. L'altro punto di vista dal quale si può criticare è sulla partita secca. Sulla partita secca si può criticare Ronaldo contro il Porto, Ronaldo contro il Milan, Ronaldo in altre partite. In linea generale non si può criticare Ronaldo né sulla stagione né sui 3 anni alla Juventus, perché ha segnato 99 gol in 3 anni. Tu cosa vuoi dirgli?
Non puoi dire niente.
Non puoi dire niente,
che è tuttora ancora il capocannoniere.
Esatto. Puoi dire peccato, perché mi aspettavo di più in alcune partite decisive contro il Porto, contro il Milan. Detto questo, se ti fa una trentina di gol a stagione, devi dire grazie. Tu devi inserirlo nell'impianto di una squadra che funziona. Non puoi dire palla lui e vediamo.
Vedi che poi l'analisi va sui singoli, però si ritorna sulla guida tecnica. Mm-hmm. No? Io ti ho tirato in ballo quei momenti là, perché erano momenti in cui proprio verso la guida tecnica, ma non solo, anche verso i giocatori a cascata. Sì. Poi abbiamo visto che Conte, con una squadra di quel livello là, fondamentalmente con qualche innesto intelligente, sia stato capace di comunque forse far rendere al 110, al 120% alcuni giocatori magari in altre circostanze con altri allenatori, come quelli precedenti, avrebbero reso meno. Continuate a chiamare Piero allenatore. Vabbè, un nostro amico scrive: Piero, 9 mesi fa questa squadra vinceva lo scudetto. Ma davvero un allenatore può, ecco, incidere così tanto su un collettivo vincente come quello della Juventus? Non ci dimentichiamo che però nel corso dell'ultima estate, ad esempio, lo ribadiamo ancora, il centrocampo si è cambiato quasi totalmente. È rimasto Bentancur, fondamentalmente.
Sì, è rimasto solo lui, di fatto.
Se tu consideri che Ramsey ha giocato mezzo campionato lo scorso anno e Rabiot anche, fondamentalmente tu hai rivoluzionato la linea mediana,
certo,
rispetto a quella precedente. La Juventus ha cambiato tanto. Non era quello che abbiamo detto qualche mese fa, che questa Juventus fosse più forte addirittura sulla carta di quella dello scorso anno.
Sì, con tutti gli effettivi a disposizione dal primo all'ultimo minuto.
Poi la carta però a volte mente, perché sono dei valori parziali.
Ma perché se tu a questa rosa sulla carta, secondo me, continuo a ribadire che fosse uguale, se non leggermente superiore a quella dello scorso anno, se tu togli Ronaldo per qualche settimana per Covid,
togli Dybala,
Chiellini
certo,
per qualche mese, Dybala tutta la stagione, Ramsey lo togli quasi sempre, tu togli 5-6 giocatori, togli Alexandro che si fa male, poi al Covid, togli l'altro, togli McKennie che si fa male, e poi tu hai dovuto giocare.
E forse togli anche l'anima alla squadra a un certo punto.
Forse a un certo punto, quando la Juve stava trovando una quadra, l'equilibrio, la continuità di risultati e magari di formazione, anche se in realtà non l'ha mai trovata perché ha fatto tutte formazioni diverse da inizio stagione. E quello forse sì, ti toglie quella compattezza anche di gruppo.
Certo.
È come una situazione nella quale probabilmente ti sei trovato anche tu. Ti faccio proprio una breve disamina, secondo me anche i nostri ascoltatori apprezzano. I tornei con gli amici, no?
Certo.
Ci sono delle squadre formate da...
Al Gabbione, no.
No, al Gabbione è quello forse tra qualche anno, no? Adesso noi giochiamo lì sul sintetico. Ci sono delle squadre formate da un gruppo di... Si gioca sette? Sette, otto, nove amici che si ritrovano... e giocano, e quello ha uno spirito. Ci sono delle altre squadre in cui sono in 15, in 20, e ogni volta ci sono le convocazioni, ogni volta sono in troppi. Allora, okay. Allora quella è la differenza tra queste due situazioni. Cioè, la squadra in cui sono in 7, 8, 9, magari alcune volte faticano, che sono in sottonumero, però c'è un'armonia diversa, c'è
lo spirito,
uno spirito
del gruppo,
diverso, certo. Il gruppo competente, ognuno si dà una mano. Quando invece giochi in una squadra di 20 e si ruota, una partita tocca a te, la partita dopo tocca a lui, perché sennò siamo troppi, è un pochino più...
Non c'è identità, dici?
C'è meno identità, c'è meno compattezza, è un po' più catena di montaggio, magari ottieni dei risultati, perché ruoti, non sei mai sotto numero.
L'Inter quest'anno sempre gli stessi erano fondamentalmente.
Ma infatti non è un paragone con l'Inter, è solo un paragone sul nostro piccolo, no? Nelle nostre amichevoli.
No, però io lo traslo sulla le formazioni, quelle... Cioè, le squadre forti degli ultimi anni, tu la formazione la puoi quasi recitare a memoria.
Sì, è vero.
Soprattutto in certi reparti.
E lì nasce, secondo me, l'anima della squadra, il cuore, e ti fa fare anche un piccolo sacrificio in più ad ognuno. Tu devi dare qualcosa in più anche per il compagno alcune volte. Se sei in una catena di montaggio, perché? Perché
certo.
Devi andare a fare una scivolata rispetto a...
Forse dici sei anche meno responsabilizzato.
Sì, non sto dicendo che la Juve... Cioè, è un paragone nelle nostre storie quotidiane del calcetto. Però, se hai notato, è vero, l'Inter a un certo punto ha trovato una quadratura. Ha giocato quasi sempre con gli stessi. Poi Conte è abbastanza dogmatico anche da quel punto di vista, no? Una volta che trova i titolari, quelli sono. E alla fine ha ottenuto delle cose. Il gruppo Inter si è dimostrato molto superiore al gruppo Juve dal punto di vista dello spirito, della compattezza, della combattività. Sono cose che fanno la differenza.
Non fa la differenza il lunedì, tutta la differenza del mondo. Comunque il 5-5 che noi lanciamo,
sforniamo.
E intanto lo sforniamo come siamo abituati a fare tutti i post partite. E poi abbiamo una valanga di vocali da ascoltare, magari 30-40 secondi.
Bobbia.
E sfumiamo. Caro Albi, caro Yves, sentiamoci qualcosa. Però prima ci sentiamo la sigla del 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
Ce l'abbiamo, allora, ovviamente 5 considerazioni, 5 interrogativi. Partiamo, la Juve quinta è fuori dalla Champions, meno 11 rispetto a Sarri, ed è una sconfitta ingiustificabile, questo ce lo chiediamo e ve lo chiediamo, state già rispondendo in tantissimi, abbiamo già detto noi qualcosa di importante da questo punto di vista, il momento è quello che è, cause con cause vanno a caratterizzare questo gap nei confronti anche delle aspettative, ma anche delle aspettative di inizio anno, non considerando i 9 anni di successi.
Mm-hmm.
Note vocali, sì. Siamo pronti a sentire qualcosa? Pronti?
Quello lì, il nostro uomo.
Ciao a tutti,
ciao.
Michele da Frosinone.
Ciao Michele.
Avevo dimenticato a margine di dire che, guardando un attimo le immagini di Jai TV, si vede che gli allenamenti sembrano quasi una scampagnata. È un piacevole passatempo. Forse al girone di andata la Juve andava meglio perché giocava e si allenava. Giocando ogni 3 giorni si allenava. Quando cominciate a giocare una settimana, questi non si allenano. Non c'è, diciamo, l'ombra della fatica.
Chiarissimo, chiarissimo. C'è forse troppo...
Che una delle cause sia...
Un ambiente troppo leggero, no? Altro da ascoltare.
Sì, c'è questa sensazione,
Sera Marco, ciao Albi.
Rossella
si sente
saluto.
Allora, poco e male.
Non so se mi fa piangere quando
si proviamo magari a riascoltare o a perfezionare.
Cari amici, sì. Buonasera.
Carmelo.
Ma anche Agnelli diceva che Sarri doveva rimanere e poi è andata come è andata.
Vero.
Una domanda però vi voglio fare, io che non sono molto addentro a queste cose. Nel caso in cui dovesse la Juve prendere la superstrada di questa super lega, lo dico ironicamente, le televisioni che ora sono abbonate con la Juve, che hanno la Juve nel loro bouquet, potrebbero anche a loro volta andare contro la Juventus stessa?
Questa è una buona domanda, perché è una situazione in divenire che adesso non possiamo prevedere, però oggettivamente al momento la Superlega è congelata, se non addirittura stoppata, no? Come ipotesi e come idea. È chiaro che qualora la Juve e altre squadre avessero deciso di intraprendere quella strada,
capire gli accordi in essere, fino a quando sono in essere,
certo, perché se facciamo un esempio,
fa tutta la differenza del mondo,
Sky Sport o DAZN spende un tot di milioni di euro per la Serie A con dentro Milan, Inter e Juve, se non ci sono più Inter, Milan e Juve, è chiaro che il prodotto diminuisce di valore e quindi anche il prezzo deve essere rinegoziato, quindi eventualmente ci sarebbero state delle rinegoziazioni. Complicato, situazione molto complicata, va bene così.
È
per
assolutamente
il
fluida. Secondo punto, guida tecnica e squadra non all'altezza, così come il mercato estivo. Ci abbiamo messo dentro un po' tutto. Siete d'accordo? Fino a che punto e su quali punti in particolar modo? Sentiamo.
La colpa per me quest'anno è quasi tutta della società.
Quasi tutta della società.
Dalle scelte iniziali di Pirlo. Che peraltro per me, per quanto mi riguarda, tifoso juventino, al 100% la speranza che facesse bene c'era fin dall'inizio.
Certo.
Però non era un allenatore e non è un allenatore, per cui questa è stata la prima scelta sbagliata. Poi si va dal discorso Suarez, che vabbè, montato dagli organi di stampa,
però qualche errore c'è stato anche là,
pare, ma insomma,
quindi società, responsabilità più grande, secondo questo nostro amico non è lui l'unico avviso, no?
Sì, poi sai, ognuno ha la sua
opinione, di questo avviso non è l'unico, voglio dire,
no, certo, anzi ognuno ha la sua opinione, è chiaro che ci sono diverse componenti che sono entrate nella in questa stagione un pochino più complicata, anzi decisamente più complicata del previsto. Difficile capire quale sia quella dominante, ma da molti punti di vista la Juve non ha funzionato in questa stagione.
Allora,
domani alle 12, non l'abbiamo ancora detto, domani alle 12 conferenza stampa di Pirlo,
prepartite,
che la potremo seguire, ovviamente.
Ovviamente, e magari la riascolteremo anche nel corso della giornata, sì. Anzi certamente capisco l'affetto verso Pirlo, però difenderlo è diventato a dir poco imbarazzante. Ammettere che abbia fallito, che vada sostituito, sarebbe cosa logica e gradita. Mm-hmm. Massimo da Villa San Giovanni. Altro da sentire. Pronti?
Dalla provincia di Livorno.
Ciao!
È assolutamente
tutti in macchina quest'ora.
Da attribuirsi alla società, che è dall'inizio dell'anno
la società
ha sbagliato,
dovremmo tutto. Contarli
dalla campagna acquisti, dalle cessioni,
sì.
Alla vicenda Suarez, alla scelta dell'allenatore, ai modi e ai tempi della Superlega,
Super League, certo.
Alla comunicazione. Quest'anno c'è una comunicazione assolutamente assurda. E noi tifosi, sinceramente, o quantomeno io, non ci capisco più niente. Perché...
Bene. Altro da sentire. Tantissimi commenti, andiamo.
Ciao Marco.
Ciao.
Sono Nicola da San Maurizio.
Ciao Nicola.
Anche a voi volevo comunicare. Niente, io non ci capisco più niente, sinceramente. Veramente.
È abbastanza comune.
È una confusione più totale. L'unica cosa che devono rispettare i milioni di tifosi della Juve, quello sì, e la società non li sta rispettando. Rispettateli. Cercate di rispettarli almeno. Dite le cose come stanno, punto e basta.
Però quest'altra cosa bisogna dirla, questa dirigenza è quella che ti porta a 9 scudetti consecutivi, ti porta a sfiorare la Champions per 2 volte, ad alzare trofei, a essere davvero prima della classe per 9 anni.
La vera domanda è come ha fatto questa dirigenza che ti ha trascinato a vincere 9 scudetti e 2 volte in finale, come mai la stessa dirigenza si ritrova a lottare per la Champions?
Non è proprio la stessa, se ci pensi.
Forse sì. Hanno influito? Sì, no, i cambi di guida tecnica, Marotta, altre piccole dinamiche, no? Che al momento
piccole differenze.
Uno sottovaluta.
Poi forse la Juventus a un certo punto ha pensato,
Francesco
tanto noi
Calvo,
siamo la Juventus,
Lombardo,
certo.
Comunque, tante figure che sono andate via, Mazzia, Aldo Mazzia, che magari I nostri ascoltatori non conoscono nei dettagli, però era l'uomo che si occupava, un amministratore delegato che si occupava della parte finanziaria, tanti piccoli pezzi di una squadra che funzionava molto bene. Lì per lì magari l'assenza di Aldo Mazzia uno non la nota, però magari alla lunga nei prossimi 2, 3, 4 anni togli un pezzo, togli Marotta, togli un altro, togli una guida tecnica, eccetera eccetera, e inizia a faticare, ed è quello che è successo.
Altro da sentire.
Ciao Alberto, ciao Marco, sono Guido.
Guido,
ragazzi, non so se sicuramente avete sentito le parole di Gravina, che hanno detto che se la Juve non esce dalla Super League verrà estromessa dal campionato.
Sì.
Non so se lo può fare. Comunque, se li va, faccia pure. Noi facciamo disdetta di DAZN, disdetta di Sky, e ascoltiamo sempre Radio Bianconera.
Bravo. Non fate disdetta di Radio Bianconera,
Fate perché? Pure. Accomodatevi.
Anche perché è gratis.
Ciao ragazzi.
Esatto. Radio Bianconera.
Dovrebbero disinstallare là. Non avete, non vedo il motivo.
Non lo fate, perché comunque noi parliamo tutti i giorni di Juve e quindi e siamo anche gratis. Più di così non lo so, però sì, lo ha detto chiaramente oggi Gravina, qualora la Juve non dovesse uscire, come hanno già fatto altre squadre dalla Super League, lo ha già fatto il Milan, l'ha già fatto l'Inter, non lo hanno ancora fatto Barcellona, Real Madrid e Juventus, per intenderci, ecco, qualora la Juve non dovesse uscire formalmente dalla Super League, all'iscrizione del prossimo campionato non si potrebbe iscrivere, quindi vedremo cosa succederà. Prefiguro un bel braccio di ferro tra, da una parte, Juve e UEFA e FIFA, e dall'altra parte anche oggettivamente il campionato di Serie A, la federazione. Vedremo cosa succederà, ma saranno mesi complicati.
Matteo da Los Angeles, sì, molto complicati. Albi, sapete cosa dico? Dopo 9 anni di non normalità, perché vincere per 9 anni non è normale, mi sento solo di dire grazie alla Juve. Noi, gente della Juve, saremo sempre orgogliosi di essere juventini, torneremo e saremo più forti. Matteo, dalla West Coast, guarda, è un bel messaggio in un mare di delusione, che però ci sta, perché è un'analisi davvero che tiene in considerazione un percorso e la fine di un percorso. Certo, c'è modo e modo magari di chiudere un ciclo, questo sarebbe così, senza Champions, con una squadra destrutturata, con un Ronaldo, certo, forse partente, forse no, con questa serie di situazioni extracampo pesanti, la possibile esclusione dal campionato italiano.
Io non credo che si possa mai arrivare a un punto in cui la Juve sia estromessa dal campionato.
Ma non ci arriverebbe
sia
la Juve
stessa,
sia
da un punto di vista formale che da un punto di vista sostanziale. Credo che sia una follia. Però oggettivamente in questo momento si sta facendo muro contro muro, si sta giocando a chi fa la voce più grossa, e nel gioco delle parti c'è anche io vado avanti con la Super League e io allora ti minaccio che non puoi più iscriverti alla Serie A. È un gioco delle parti, si troverà il compromesso, perché non è pensabile che la Juve possa rimanere fuori dalla Serie A, sia per la Juve ma soprattutto anche per la Serie A. Cosa fai? Giochi di Benevento, Sassuolo, cioè
giochi senza la Juve,
appunto,
un anno dico... l'abbiamo vista la sera senza la Juve, te la ricordi?
Sì. No, quell'anno lì non l'ho guardata, guardavo la Serie. No, scherzo.
Allora, terzo punto, manca programmazione e idee sul futuro a breve e a lungo termine. Conferma di Pirlo, nomi per il prossimo anno. La conferma di Pirlo sarebbe un po' un non smentirsi, quindi in controtendenza con quello che è stato fatto post Allegri.
Ma sì, però tu Pirlo lo puoi confermare, ma al verificarsi di determinate condizioni. Queste condizioni al momento non ci sono, ci sono anche pochi margini che si verifichino, quindi secondo me c'è, secondo me, l'idea di fondo della società di continuare con Pirlo, però a determinate condizioni.
Ma le parole di Nedved, ci credi o no?
Ci credo in questo momento no, cioè con la Juve quinta no, con la Juve quarta ci credo, con la Juve quinta no, dipende dove si arriva. Poi non è detto che col quarto posto comunque sia riconfermato Pirlo, non è neanche detto automaticamente che col quinto non sarà riconfermato, però io trovo che una Juve quinta
col quinto
sia molto 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 difficile che
80-90%,
anche secondo me siamo sul 90%.
Ci sarebbero anche le motivazioni per farlo.
Sì, esatto, quindi è una situazione che dipenderà molto dal campo, però
poi non è detto, non è certo, questo è sicuro. Se si pensasse a una davvero rifondazione in tutto e per tutto, farebbe anche gioco paradossalmente magari di partire con un impegno meno gravoso. È evidente che è un paradosso quello che sto tirando in ballo. La Juventus perderebbe tutto, tantissimo dal punto di vista finanziario, perderebbe buona parte dei suoi giocatori, certo, più rappresentativi. Sarebbe davvero quasi un anno zero.
Esatto, esattamente.
Niente, dobbiamo andare,
come niente, sì, dobbiamo, dai, andiamo, dobbiamo in andare pausa, andiamo in pausa
verso il notiziario.
Però avremo degli ospiti che non spoileriamo come nostra politica, però state con noi perché meritano,
per scoprirli, mi raccomando.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 27 minuti, tantissimi messaggi, Albi, che ci arrivano,
eh sì.
Tanta critica, feroce a volte, severa comunque, realista in alcuni casi e comunque riconoscente in altri. Sentiamo qualcosa, note vocali.
Ciao a tutti, Radio Bianco.
Ciao. Ciao.
Michele da Frosinone.
Michele.
Il primo errore è stato prendere Pirlo.
Uno.
Perché era un allenatore inesperto. Il secondo errore. Due. È lui non doveva accettare la panchina della Juventus. Terzo, la Juve onestamente sta giocando comunque senza allenatore. Ha una rosa che con un allenatore manco tanto grande avrebbe potuto benissimo rivincere lo scudetto o quantomeno lottare per lo scudetto. Io proporrei, se non ci fossero grossi nomi, quello di ringraziare Maurizio Sarri.
Attenzione,
visto che sta ancora al soldo della Juve.
A libro paga Maurizio Sarri, quello scudetto vinto lo scorso anno è stato parecchio rivalutato. Nel corso delle ultime settimane, comunque, vinto con l'Inter, che poi dopo, ecco, la Juve molla perché vince lo scudetto, ecco, arriva a un punto, però.
Cioè, sì, ma comunque ci avevo pensato anch'io, anche perché Sarri tu stai continuando a pagarlo.
Ma stai dicendo sul serio?
Cosa?
Questa eventualità te la sei chiesta davvero?
No, è una domanda che mi sono posto, okay, sia qualche giorno fa e anche prima a un vocale di un ascoltatore mi è passata per la testa il flash. Ma Sarri, chiaramente è una situazione che secondo me non si potrà riproporre, però oggettivamente lo stai ancora pagando. Sembrava a un passo dall'accasarsi alla Roma, avresti risparmiato 2 milioni subito,
sì,
più il restante stipendio, no? Cioè, la penale, no? Ballava la penale e in questo momento non ha trovato ancora una squadra, quindi oggettivamente tu lo stai ancora pagando. Non credo che ci siano né presupposti né altro per
l'ultimo
per
deve aver vinto uno scudetto.
Comunque lui ha vinto. Adesso, criticato, ha vinto, sbertucciato, però lui ha vinto uno scudetto. Pirlo non ci è arrivato neanche vicino a vincerlo. Non è per paragonare un allenatore con 40 anni di esperienza con un neofita, perché è ingeneroso, però valutando il bilancio della stagione, la scorsa stagione, critiche, la Juve gioca male, difficoltà, difesa prende sempre gol, scudetto. Quest'anno, critiche, la Juve gioca sempre male, prende sempre gol, quinto posto.
Sì, verissimo. Altro da ascoltare.
Scusate ragazzi, Eros da Cesena di nuovo.
Ciao.
Ascoltandovi così mi vengono in mente, voglio dire una cosa.
Dici.
Pirlo, Milan-Juve dell'andata, forse una delle più belle partite della Juve,
abbiamo detto.
Ma più semplice di fare un copia e incolla di quella formazione lì,
ecco, tra l'altro.
Tanto più che anche il Milan ieri sera, sì, è stato ordinato, ha meritato di vincere, ma ragazzi, triste anche il Milan,
Sai cos'è che si parla oggi di un Milan meraviglioso, grande Milan. Ieri Milan ha fatto una buona partita, ma nulla di eccezionale, e la Juve che a un certo punto è mancata completamente, è crollata e ha permesso a buoni giocatori di sembrare dei fenomeni. Questa è un po' la faccia della medaglia di alcune squadre in difficoltà, fai sembrare l'avversario un gigante. In realtà ieri il Milan ha fatto una buona partita, tatticamente molto molto ordinato, tecnicamente intelligente, con alcuni giocatori nelle posizioni giuste, vedi Brahim Diaz. Senti, ma non soltanto.
È un bellissimo spunto quello del nostro amico, perché sì, la formazione cambia tantissimo, effettivamente per motivi diversi.
Eh beh, sì.
Quella Juventus lì parte con in porta Szczęsny. Allora, stiamo considerando ovviamente un periodo diverso, evidentemente, dell'anno, con giocatori in forma in un altro... ecco, fondamentalmente Chiesa fece la differenza ieri, non bene. Comunque Frabotta, Bonucci, De Ligt e Danilo. Questa è la difesa rispetto,
sì,
rispetto a quella di ieri. Tutta diversa, Quadrato, De Ligt, Chiellini, Alessandro.
effettivamente.
Tutta diversa.
Sai cos'è? A me spesso e volentieri Pirlo mi ha dato l'impressione di non fare progressi. Ovvero, magari punta su una formazione, ci sono i giocatori che hanno fatto bene e i giocatori che hanno fatto male. E lui non valorizza chi ha fatto bene.
Non premia e non punisce.
Non premia e non punisce. Cioè, lui continua per la sua strada. Se fai bene, bene. Se non fai bene, non fai bene. Spesso bisogna capire anche dalle risposte che hai dal campo se continuare a insistere in quel modo o no, se cambiare qualcuno, se mettere qualcuno. Cioè, lui sembra che magari abbia delle idee, porti avanti le sue idee, le risposte dal campo le accetta, non le accetta, ma va avanti per la sua strada. Se la Juve perde 3-0 come ieri, c'è qualcosa che non è andato nella formazione, che sia poi nei singoli o nell'impianto generale. Ieri qualcosa non ha funzionato, qualcosa è generoso, tutto non ha funzionato. A quel punto tu devi ragionarci, ma non puoi farlo a tre dalla fine, no, a tre partite dalla fine. Questi ragionamenti devi farli nel girone di andata e nel girone di ritorno avere delle soluzioni. In questo momento tu hai ancora grande, grande confusione a livello tattico, a livello dei singoli, ed è molto complicato provare a fare una rimonta in queste situazioni.
Comunque tu parti con Chiesa a destra all'andata, Bentancur, Rabiot e Ramsey, formazione di ieri invece pronti via, ci diceva McKennie a destra, Bentancur, Rabiot e Chiesa dalla parte opposta, non cambia tantissimo il centrocampo, e poi Dybala Ronaldo con invece Morata Ronaldo, vabbè. È la difesa che cambia tanto, il centrocampo si spostano alcuni uomini, McKennie che di fatto poi ha trovato maggiormente collocazione come esterno più che come centrocampista centrale nel corso della stagione, e poi in generale l'inerzia di una stagione che arriva in un momento, questa partita arriva in un momento troppo particolare, no? Dove sì, davvero certo. O dai tutto o tiri remi in barca. Sentiamo note vocali intanto, prima di sentire ancora una voce da parte di un nostro amico. Quarto punto del 5-5, Ronaldo rimane o va via? Qua puoi farci una puntata nella
puntata. Possiamo fare 7 puntate, Ronaldo. Al momento però sono chiacchiere, perché la certezza la avremo solo, non adesso, tra un po', e quindi adesso noi ragioniamo.
Nedved ci dice che rimane. Qualche ora fa.
Io direi Nedved, sono contento che dica questo, però la palla è nei piedi di Ronaldo, non è nei piedi né di Nedved né nostra e neanche di Agnelli. In queste situazioni il volere del giocatore è quello che ti fa fare la differenza, cioè rimanere o no lo decide lui. Quindi è bello che da un certo punto di vista un dirigente si sbilanci e dica, però purtroppo non dipende neanche da Nedved e secondo me non dipende neanche da Agnelli, dipende da una persona che si chiama Cristiano Ronaldo.
Ascoltiamo qualcosa.
Buonasera ragazzi, sono Carmela da Ragusa.
Carmela,
ciao.
Ma sapete cosa farei io?
Dici.
Sportivamente parlando, mi prenderei una pozione magica che mi faccia addormentare e mi faccia risvegliare a settembre del 2021, quando inizia il nuovo campionato, perché questo è un incubo, questo è un incubo. E non oso pensare cosa può succedere sabato. Perché io ho un fratello interista. Già sto sopportando.
È già un problema quello.
Quello che voi potete immaginare.
Ti siamo vicini.
Ti prego, poniamo fine a questa agonia.
Ti siamo
comunque
vicini.
Fino alla fine, forza Juve.
E scrivici
grazie
quando vuoi.
Per la compagnia che ci tenete.
E grazie a te. Altro da sentire prima di andare al nostro prossimo ospite. Siamo pronti.
Si può sbagliare a prendere allenatore, ma insistere su questo allenatore è veramente farsi del male. Ciao da Luigi.
Io sono abbastanza d'accordo, nel senso che secondo me Pirlo può essere allenatore della Juventus? Sì. Può esserlo adesso? No. Ha bisogno di una gavetta che non è riuscito a fare, ma perché non perché lui sia non adatto a farlo, ma perché non c'è stato il tempo tecnico per riuscire a farla in un girone o in una stagione. Deve andare a farla altrove, deve andare a farla magari in Under 23, magari altrove. Ha bisogno di una gavetta, anche minima, anche 3-4 anni, però ha bisogno di quello. Al momento non ce l'ha, secondo me con un certo tipo di esperienza alle spalle può diventare poi un allenatore da Juventus. Quello che avrebbe dovuto essere in teoria Under 23, 2-3 anni, e poi magari una squadra di media classifica e poi Juventus. Quello secondo me era nella testa di Agnelli. Poi
il corso naturale
la situazione
cose, no?
Ha precipitato le cose, e non sempre poi precipitando le cose ottieni dei risultati favorevoli.
Sentiamo.
Anzi, quasi mai.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Quando venne Ronaldo nel 2018, no? Tutto mi aspettavo. Pensavo di sollevare Champions, no? Continuare a vincere scudetti, invece tutto mi aspettavo fuorché questa triste, disolante verità. Dai, andiamo avanti.
Allora, forza Juve. Ho fatto io questo ragionamento prima, no? Se gli avessero detto nel 2018, ecco, con Ronaldo nel 2021, ecco, arriverai, comunque rischierai di arrivare quinto, difficile da credere.
Sì.
Però adesso faccio un altro ragionamento. Se ti avessero detto nel 2011, guarda che vincerai 9 scudetti consecutivi.
Non ci avrei
nemmeno. Farai 2 finali di Champions, poi alla fine dei 9 scudetti, forse magari non entri neanche in Champions. Però ne hai 29.
Firmerei subito, e tra le due cose avrei creduto meno ai 9 scudetti consecutivi rispetto a un quinto posto con Ronaldo. Tra le due mi sarebbe sembrata più una bufola quella dei nei 9 scudetti, perché nella storia del calcio italiano 9 scudetti nessuno li ha mai visti. Fa un po' specie però uscire di scena così, certo, dopo chiaro. 9 scudetti, perché c'erano tutte le possibilità per farlo in modo diverso. Chiaro che non si può vincere sempre, si può perdere. Però una cosa è perdere, una cosa è 3-0 contro il Milan senza storia. Quello,
senza tirare
quello
in porta.
Fa un po' senza lottare, senza reagire. Quello un po' che contesto. Non contesto il fatto che i cicli finiscano, contesto come finiscono.
Franco Colomba, mister, grazie come sempre di essere con noi.
Buonasera mister, sempre un piacere.
Buonasera a voi, buonasera.
È giusto, ecco, fotografare, inquadrare così il momento. È un ciclo che finisce, responsabilità condivise, quelle della Juventus, guida tecnica, società, ma anche giocatori. E quindi c'è poco da rammaricarsi, oppure le colpe sono tante rispetto al valore della rosa e alle potenzialità di questa squadra?
Ma io in effetti credo che una suddivisione sia più giusta, via. Più giusta, perché cioè, credo che sia logico che un ciclo alla fine possa esaurirsi, no?
Certo.
Però in effetti non è stato fatto molto per poter magari finire in una maniera differente, ecco. Io credo che le responsabilità siano da suddividersi sicuramente fra il gruppo dirigente, perché insomma quando hai dei ruoli che sono in fase calante da ormai da parecchio tempo, soprattutto magari nel reparto arretrato, penso un pochino. Poi davanti ogni anno che passa in più è complicato, anche per lo stesso Ronaldo, perché diciamo la verità è un giocatore che mette il suo sigillo quasi sempre, però la squadra non ha quello sfogo, diciamo, come ha avuto l'Inter con Lukaku o con Lautaro, giusto? Perché c'è una fisicità diversa, una continuità diversa. È mancato Dybala, e questo purtroppo è una sfortuna, che è quello che accendeva, certo, la luce nelle partite anche modeste, non brillanti, però la giocata è quella che poteva risolvere le partite. Non c'è un regista vero che per Pirlo sarebbe stato diciamo l'ideale, perché lui ha sempre impostato nella sua carriera di giocatore sulla gestione del possesso della palla, dell'illuminare il gioco. Quindi diversi giovani che in certi momenti hanno reso e altri momenti no. Cioè un po' di cose tutte assieme hanno fatto sì che le cose non hanno funzionato. Questo è quello che penso, ecco.
Mister,
poi mettici,
certo,
il Covid che ha privato di parecchio, ma queste sono cose che sono toccate a tutti. La Juventus, per essere la vera Juve, secondo me quest'anno non era all'altezza al 100%, insomma. Basta confrontare con la Juventus del passato recente, più o meno recente, insomma.
La sua è davvero un'analisi lucida, completa, uno spaccato di questo momento che tiene in considerazione però tutta la stagione. Mister, quando Pirlo nel post-gara di Juventus Milan dice, fondamentalmente facendo mea culpa, ecco, le responsabilità molte sono mie, ma mi aspettavo però una squadra differente. Pensa ai singoli, e in che reparto secondo lei ragiona con quelle parole?
Beh, insomma, una squadra differente è sicuramente in mezzo al campo. Sicuramente in mezzo al campo, a mio avviso, cioè, paragoniamo con il centrocampo di altre squadre, senza andare tanto all'estero, perché l'estero in questo momento è lontano anni luce da noi, però anche con l'Inter, lo stesso Milan o il Napoli o la Lazio stessa, insomma, sono tutte squadre che hanno una qualità e una personalità in mezzo al campo superiori, a mio avviso, e il centrocampo è un po' la chiave di volta, sia per la fase difensiva che per quella offensiva, insomma, quindi a mio avviso il centrocampo non è quello che lui avrebbe voluto, ecco.
Chiarissimo.
E allora mi incuriosisce, no? Ma secondo lei che tipo di giocatori, che tipo di centrocampo avrebbe voluto Pirlo? E le chiedo se un regista vero, non prestato come Artur, che in realtà è una mezzala, avrebbe fatto comodo, avrebbe potuto...
Sicuro. Mm-hmm. Beh, allora, un giocatore che la Juve ha già avuto era Pjanic, ad esempio.
Sì.
Un Pjanic che tanti paragonavano anche a Pirlo, poteva essere il giocatore giusto, ma non solo perché era uguale a Pirlo, allora lui certo sarebbe trovato bene, ma è perché è un giocatore con delle determinate caratteristiche.
Mister, ci siamo anche interrogati sui tanti errori nel corso dell'anno, insieme a lei anche, la ringraziamo davvero, no? Tanti errori che hanno costretto la Juventus a buttare via un sacco di punti, e lì, ecco, qualche responsabilità forse la guida tecnica ce l'ha nel non lanciare il cappotto al momento giusto o nel non farsi sentire, secondo lei, oppure anche lì molto da attribuire, guarda, ai giocatori?
Ci sono delle caratteristiche che fanno parte di ognuno di noi e sono personalissime, no? Voglio dire, Pirlo che butta via il cappotto, non ce lo vedo, no? L'importante a mio avviso è che Pirlo abbia fatto o si sia fatto rispettare,
sentire, certo,
anche alzando la voce durante la settimana, in allenamento. Poi la domenica uno può essere in un modo, può essere in un altro, ma non è questo che fa la differenza. L'importante è il lavoro settimanale. Uh-huh. Io credo che, insomma, le problematiche alla Juve sono quelle che la Juve deve vincere sempre, e soprattutto negli ultimi 9 anni aveva vinto, e quando non hai la squadra per vincere diventa un problema, perché poi chi è abituato a vincere da 9 anni, certo, parlo anche nel gruppo giocatori, magari si mostra insoddisfatto, si mostra scontento, allora basta a volte un'occhiata, basta a volte uno sguardo, come dire, ma che stiamo facendo, insomma, e allora si innescano dei meccanismi dove si perde la fiducia in se stessi, si perde la fiducia nell'allenatore, si perde la fiducia in tante cose, e si cerca il capro espiatorio, che nessuno è se stesso capro espiatorio, certo, sono sempre gli altri.
Chiaro,
più facile.
E questa è la cosa brutta di quando le cose vanno male, no? Quando vanno bene è semplicissimo, sia allenare, sia giocare, sia dirigere.
Chiarissimo. Mister, prima di salutarla e ringraziarla, io le chiedo se secondo lei ha un allenatore come Pirlo, che chiaramente ha i primi passi sulla panchina, farebbe comodo magari per la prossima stagione una figura con più esperienza? Si è parlato di Lippi, magari qualcuno del genere. Secondo lei farebbe bene a uno come Pirlo un sostegno?
Ma guarda, io non posso dire questa cosa, come faccio? Cioè, io so soltanto che ogni percorso ha un inizio, ha una crescita, ha una maturità e ha una completezza. Lui è partito subito dal top, no? Perché più in alto della Juve non c'era nessuno in questi ultimi anni, e quindi le difficoltà le ha trovate. Di sicuro questo gli vale per 5 anni,
sì.
Che rimanga la Juve, se rimane la Juve sono contento per lui, perché in questa stagione ha fatto come 5 anni,
una gavetta nel cominciare,
perché non nella Juve, sì, dopo 9 anni è stato
chiaro.
Mister, grazie come sempre.
Grazie mister,
Franco,
è stato un
Colombo.
Piacere.
Arrivederci.
Grande buona piacere serata per noi. Davvero, parole sempre importanti,
sì.
Lucide, che ci fanno anche capire un po' quali possono essere i problemi che magari noi teniamo meno in considerazione.
È vero, sai, da addetti ai lavori, un tecnico valuta una situazione in un altro mondo rispetto a noi addetti ai lavori, rispetto ai tifosi. Un tecnico magari ha un occhio un pochino attento a alcuni dettagli, alcune sfumature, come magari la mancanza di un regista, che noi possiamo considerare pesante, sì, ma fino a un certo punto. Evidentemente, però, un allenatore capisce, certo, che strutturalmente questa squadra magari non ha delle lacune in sé, però ha delle lacune per il modo di intendere il calcio di Pirlo. E Pirlo, giustamente, quando ti trovi in una situazione del genere, fai fatica, pronti via, ti danno la possibilità di allenare la prima squadra, di dire no, però io vorrei questo, io mi impunto, se non c'è quello, tu fai, cosa fai? Accetti, già ti hanno dato un'opportunità, ti hanno spinto a un'opportunità che molto
non
in
si
là,
poteva rifiutare,
esatto, irrifiutabile e molto al di là dei tuoi meriti da allenatore. E quindi fai un pochino di fatica magari a chiedere espressamente un centravanti, un regista, ti accontenti di quel che c'è, un po' quel che ha detto ieri, no? Nel post partita, e alla fine però hai una squadra che non è compatibile con la tua idea di gioco. Ti adatti, provi, ma oggettivamente forse uno dei problemi è quello.
Ultimo punto del 5-5 che ci siamo trascinati nel corso della puntata, infarcito di tanti vocali. E senza Champions, eventualmente, sacrifici importanti quali?
Io piango
sarebbero?
Quando ci... cioè, piango no, ma... io non vorrei, forse l'ho già detto, che magari...
Dybala, De Ligt e Ronaldo.
L'assenza... allora, se tu a Ronaldo puoi rinunciare, perché ormai siamo a fine contratto, ancora un anno, rinunciarci quest'estate non sarebbe sconvolgente. A me piangerebbe un pochino il cuore dover rinunciare, da una parte, al talento di Dybala, nonostante se ne parli da anni, sempre lì, sempre col piede, sul piede d'addio, e va al Manchester, va al Tottenham, va di qua, va di là, poi rimane... che è un giocatore di talento che quando vedi giocare bene ti rigenera un po', no?
Certo.
ti fa vedere delle
ti
cose belle,
ti riconcilia
col mondo del calcio, col mondo. Dall'altra parte mi farebbe veramente piangere il cuore l'addio di De Ligt, perché è un giocatore che secondo me incarna perfettamente tanti ideali juventini e sarebbe un ottimo portabanda da capitano per,
certo,
il futuro. E quindi rinunciare a un giovanissimo, talentissimo, capitanissimo, futuribilissimo, è un peccato per una Juve che ragiona in prospettiva. Però è chiaro che se tu sei senza la Champions, i giocatori hanno la legittima...
e hanno mercato, questi giocatori
hanno mercato, ti fanno un'offerta importante, tu hai una situazione di rosso importante, devi valutare qualsiasi situazione. Cioè, al momento faccio fatica a pensare che la Juve possa ritenere qualcuno incedibile, perché sarà, qualora non dovesse arrivare in Champions, perché dovrà affrontare una situazione molto molto complicata dal punto di vista finanziario.
Allora, se questa...
discorso contorto, ma credo
no,
che
no, è chiarissimo. Ci sono anche altri giocatori come Kulusevski, ad esempio, che avrebbero mercato.
Uh-huh.
Però, poi De Ligt, ad esempio, volevo,
sì,
chiedertelo più avanti, te lo chiedo adesso. 2 anni di Juventus, tra alti e bassi, più alti che bassi, un inizio faticoso per l'olandese, il problema alla spalla. Come giudichi i 2 anni di Matthijs De Ligt? Ha reso come ci si aspettava? Insomma, è stato in linea con le aspettative anche sulla base dell'esborso economico? È il capitano del futuro, dal punto di vista della personalità non ci sono dubbi.
Sì.
Sotto il profilo tecnico,
secondo
una
me
valutazione
sì.
Su 2 anni.
Allora, ha iniziato con un po' di difficoltà, secondo me, perché il calcio olandese e il calcio italiano
molto diverso.
Sono forse i due più lontani che ci sono tra i calci europei, no? La Premier, però proprio l'olandese, secondo me, è un altro tipo di concezione, di mentalità. Quindi ci ha messo un pochino ad adattarsi.
Poi è partito con Sarri, una difesa diversa.
È partito in una squadra, esatto, la difesa a zona, i compagni che cambiavano, Sarri che non aveva proprio il pieno supporto, diciamo, di tutto il gruppo. Quindi una stagione non felicissima, però... ecco,
chiusa in crescendo.
Esatto, al netto dell'inizio qualche fallo di mano di troppo, qualche rigore procurato. Detto questo, poi secondo me quando ha iniziato a capire come funzionava veramente il calcio italiano, si è preso la maglia titolare. In questo momento è lui il titolare, no? Noi ragionavamo, ti ricordi, spesso l'anno scorso, ma con tutti a disposizione, chi gioca titolare e chi non gioca titolare. De Ligt in questo momento è titolare, gli altri ruotano, Bonucci sta in panchina, Chiellini ogni tanto non gioca, De Ligt quando c'è gioca. Quindi ha avuto un'evoluzione quasi irresistibile. In questo momento è un titolare, uno dei punti fermi della Juve, e si sta dimostrando importantissimo nelle logiche di campo. E quindi io veramente farei tra tutti, farei veramente fatica a rinunciare a De Ligt.
Sì, si fa fatica a immaginare una Juventus poi ovviamente con la difesa che gioco forza, presto o tardi cambierà. Per buona parte,
per forza,
attraverso,
certo,
la partenza dei suoi elementi più rappresentativi, Chiellini in primis, è Leonardo Bonucci. Allora, finale di Coppa Italia, mandiamo il certificato medico, sì, è un nostro amico, e il CAN non conferma Agnelli, e lui rompe il giocattolo, Pietro da Catania. E altri messaggi che ascolteremo soprattutto nel corso dell'ultima mezz'ora insieme, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Una valanga di messaggi questa sera, normale che sia così. Quando Sarri disse, ci scrive un nostro amico, che la Juve era una squadra inallenabile, bisognava fare una riflessione anziché prenderlo a fischi e pernacchi. Oggi la richiamo,
è vero.
Chiedo scusa, ranchiamo in un campionato tra i più mediocri d'Europa. Inter ringrazia per il regalo dello scudetto. E poi un messaggio di avviso totalmente diverso: la mancata qualificazione in Champions, a parer mio, non sarebbe disastroso, ma sarebbe l'occasione per la tardiva rivoluzione con l'addio di calciatori costosi e poco funzionali al nostro campionato. Con questo scenario vedrei bene Ten Hag, allenatore della Juventus.
Sì, 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 è un buon nome.
A proposito di calcio olandese e compatibilità con quello italiano.
Esatto, però Ten Hag sarebbe un bel nome. Non lo so, allora o profitti veramente, cogli la palla al balzo
e qui ancora
sei fuori dalla
Champions. Poi palle al balzo ne stai prendendo, esatto, ne stai ciccando da un po',
e ribalti tutto, ma anche probabilmente in dirigenza, società,
secondo me tornare campo, alle vecchie sane abitudini, alle certezze molto bianconere per quanto riguarda ovviamente anche l'assetto tattico. Ho preso un po' di tempo perché siamo tornati in video, ecco. Tra l'altro ci arrivano delle foto.
Siamo anche molto belli noi, tra l'altro.
Sempre, no, ovviamente.
Non è vero.
Oggi un po' meno, direi.
Un po' meno perché abbiamo lavorato un po' troppo e abbiamo preso anche un po' di pioggia. Però
ecco,
vabbè.
Giusto così. Capita. Giusto così. Andiamo a sentirci qualcosa. Sono davvero tantissimi i vocali da ascoltare da qui a fine puntata.
Risponiamo a tutti, se no non usciamo.
Proviamo ad ascoltarli
non
tutti.
Non usciamo
dalla ascoltiamo radio, tutti, promesso. Però cerchiamo magari di sfumare.
State sui 30 secondi, se no è complicato.
Ciao, sono Andrea da Roma.
Vai,
ciao Andrea. Bianconera. Io direi per queste tre partite di campionato di guardare al futuro, di
futuro,
fare un po' di turnover, provare anche qualche giovane e concentrarsi poi sulla fine di Coppa Italia, perché ormai la Champions League è andata.
È andato.
E speriamo in un ritorno di Allegri, perché
ritorno di Allegri.
Ne parla poco, è proprio un momento magari, ecco, che ci potrebbe essere il suo ritorno. Quindi
chiarissimo.
Penso che Toni Allegri, lo spero.
Andare sul futuro da parte del nostro amico, questo è il messaggio, molto chiaro, sentiamo.
Ciao giovani, buonasera.
Ciao.
Ma guarda,
grazie per i giovani.
Secondo me c'è qualcosa che, come ha detto anche il ragazzo prima, non quadra.
Mm-hmm.
Perché
so io,
cioè,
ragazzi,
non è che io operaio, come tutti quanti, da tempo che stiamo vedendo che c'è qualcosa che non va. Cioè, il l'apice è avvenuto contro il Benevento. Cioè, se tu contro
sono
il Benevento
d'accordo,
perdi 1-0,
bravo,
confermi Pirlo, cioè significa che tu stai mirando a qualche cosa che magari anche fuori dalla, non so, magari fuori dalla Champions, cioè, i giocatori hanno dei contratti che fuori dalla Champions,
sì, ho capito,
non gli riconoscono più determinati contratti.
Sono congetture a cui io non credo, capito, se insomma una sorta di tafazzismo da parte della Juve.
No, neanche io credo a questi retroscena. Sono d'accordo sul fatto che dopo il Benevento qualcosa andava fatto, non so se l'estrema ratio dell'esonero, però una presa di posizione forte dopo il Benevento me la sarei aspettata, non so, faccio un ritiro punitivo di una settimana.
Ma sai cosa, Albi, anche il silenzio prolungato.
Lo so, perché sì, bisognava...
E lì credo che abbia inciso tanto la Superlega.
Secondo me anche, è chiaro che in una situazione del genere uno magari è un po' meno settato sul campo, sulla Juve, è più settato su altre situazioni di Superlega, però a un certo punto è stato come se la squadra iniziasse a perdere terreno, ma andava bene così. Però sì, va bene, perché tanto ne abbiamo 29, allora si può un attimo mollare. Sì, ne abbiamo 29, sarebbe stato bello lottare per il decimo fino all'ultima giornata, poi purtroppo magari perderlo, però lottare fino alla fine. Abbiamo perso il campionato 2 mesi fa, ed è un peccato, perché a livello di qualità, secondo me, la rosa della Juve è a livello assolutamente dell'Inter, se non addirittura superiore.
Sono d'accordissimo, Albi, come spesso accade. Sentiamo.
Ciao Marco, ciao.
Ciao, ciao.
Ieri, una trasmissione in streaming, c'era ospite un caro amico di famiglia di Paratici.
Mm-hmm.
Non posso veramente pubblicizzare la trasmissione. E signori, questo ha detto chiaramente che lui ha la percezione, stando vicino alle persone del tourage di Paratici, mm-hmm, che il direttore sportivo si è distratto dal suo lavoro diciamo, principale, core business, da quando gli è stata affidata questa carica.
Certo, sì, sì.
Molto, molto, molto più di larghe vedute, dove probabilmente lui si è trovato
tante più cose da fare. Questa è una bella
responsabile lettura. Dell'area calcio e non solo della parte sportiva, quindi in tutto e per tutto.
Sì.
Fabio Paratici raccogliendo deleghe pesanti, quali quelle di Marotta, ad esempio.
Esattamente, certo, sì, sì, e tante situazioni, tante dinamiche da gestire. Ne aveva già tante prima, adesso ha allargato le sue competenze, le sue gestioni, e quindi è chiaro che può avere delle difficoltà. Le ha avute, oggettivamente, lui, come anche tutto il resto della dirigenza. Questo è uno spunto interessante. Bisognerebbe chiederlo proprio allo stesso Paratici, magari nel prepartita, magari da Sky, chiedergli: ma tutte queste responsabilità, tutte queste deleghe, lei magari ha qualche difficoltà, ma in più rispetto agli anni
l'hanno
scorsi.
L'hanno distratta anche.
L'hanno distratta in parte, in qualche modo.
O anche magari trattasi di lavoro meno entusiasmante, no?
Forse
per
sì.
Per un
forse
abituato sì. A fare lo scout,
esatto.
A fare scouting. Sentiamo qualcosa.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Adriano da Londra, mi sono appena ripreso la parola dopo lo scempio, l'ennesimo scempio, diciamo. Colpa della società, senza dubbio, si
la
vede
società.
Che uno fa una cosa, uno fa un'altra. E
in pochi ci dicono i giocatori.
Quando Bentancur voleva mettere fuori la palla, quando si è infortunato Ibrahimovic, ha messo 2 minuti a buttare fuori la palla, non ci riusciva, cioè roba da matti. Comunque speriamo bene, forza Juve ragazzi.
Grazie davvero, altro da ascoltare. Note vocali.
Ragazzi, qui bisogna cambiare tutti i giocatori, tutti, non lasciare nessuno.
Ecco i giocatori,
li abbiamo chiamati.
Ronaldo a Buffon, e poi vediamo un po' se ci mettiamo a posto. Ciao Silvestro da Monaco.
Questo l'ho pensato prima, non l'ho detto, l'ho detto in un'altra occasione. La Juventus si è zamperinizzati.
Oh,
tre anni tra allenatori cambiati, l'anno prossimo si ricambia di nuovo. E se fallisce anche il prossimo allenatore, la società, da quando è andato via Marotta, è in fase di confusione. Tant'è chiaro che comanda lo spogliatoio.
Perché
poi
tre anni, Allegri, Sarri, Pirlo. Pirlo
sì.
È vero,
se ne cambi uno
è
il terzo,
vero,
cioè sarebbe il terzo allenatore in tre
sì,
anni.
Sì, sì, è vero, è vero.
Marotta era contrario a fare Ronaldo, è stato mandato via da Allegri, è stato mandato via da Andrea Agnelli. Allegri, tra l'altro, diceva che Ronaldo non faceva crescere la squadra. È stato esonerato.
L'ho detto dopo, non durante, l'ho detto poi dopo, l'ha detto a bocce ferme.
Sarri
diceva
via. Che la squadra era inallenabile, è stato esonerato. Ho capito adesso il ragionamento da parte del nostro amico. Abbiamo una squadra che arranca e lotta per arrivare al quarto posto. Sì. Una società in evidente stato confusionale, piena di debiti. Questo è vero, però c'è di mezzo una pandemia, non ce lo dimentichiamo. Mm-hmm. Sentiamo.
Sì, sì, certo.
Pronto.
Ciao ragazzi, scusate Ciao. Ancora, sono Angelo da Frosinone. Un'ultima cosa e mi taccio. Allora, io non sarei dispiaciuto se tornassi Allegri, perché so che farebbe bene. Però dobbiamo osare. Quindi ci vuole un allenatore migliore di Allegri. E secondo me un italiano ce l'abbiamo, è forte ed è Giampiero Gasperini. Ripartiamo con lui, tenendoci Cuadrado, De Ligt, Dybala, McKennie, Chiesa, Kulusevski. Il resto andiamo a rivedere un po' tutto. Più giocatori possibili via, il resto.
Grazie.
Un abbraccio e forza Juve.
Altro da sentire.
No ragazzi, scusate, però ieri sera non critichiamo la prestazione di Szczęsny,
forse
per favore, perché cioè, ha preso 2 gol all'incrocio dei pali, un rigore parato. E il terzo gol, sinceramente, facciamo saltare il Tomori.
L'abbiamo detto. Sì, Szczęsny non è uno dei peggiori, certamente. Qualche
tra
errore,
tutti no,
ma
però mezzo errorino qua, mezzo errorino là. Bene dal dischetto contro che sì.
Sentiamo.
Però
ciao da Sibeli, non entusiasmo. Ho spiegato l'importanza di un allenatore al mio suocero, che è Granata. Con l'allenatore è stato scelto da Cairo
Nicola.
Per iniziare la stagione questo anno, il Torino dov'era?
Ah,
è
iniziato
l'allenatore, il Torino dov'è? Non succede spesso, è vero,
sì, Nicola,
ma quando
la differenza
volte
può
succede,
Granata,
certo. Il Torino ha gli stessi giocatori di inizio campionato. C'è poco da raccontare. Quando raccontano che vale il 5%, l'8%, il 5%, vale tot quando funziona tutto.
Andiamo. Acceleriamo, così li sentiamo tutti, manteniamo la promessa.
Via. Salve Silvestro da Monaco di Baviera. Io penso che questi qua ci stanno prendendo a noi tifosi tutti per i fondelli. Perché non ci dicono cosa vogliono fare? Vogliamo rimanere in Champions League? Vogliamo andare in Zweite, nella seconda categoria? Oppure vogliamo essere la Juventus come siamo stati fino adesso?
Sì, è chiaro che insomma,
ci vorrebbe un pochino di comunicazione in più, un pochino di chiarezza su alcuni concetti, alcune situazioni. Quest'anno ce n'è stata poca, forse.
Sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Michele da San Maurizio.
Ciao.
In questi due anni secondo me è mancato il presidente, il suo carisma, prima come a capo dell'ECA e quindi si è occupato di altre questioni legate alla UEFA, poi...
Ma sono tutti dei...
Sì, sono
delle interferenze.
Interferenze importanti,
quando
però
noi.
Il messaggio è chiaro,
sì,
sentiamo.
Sì.
Ciao, sono Alberto da Napoli.
Ciao Alberto.
Ciao.
Allora io volevo fare solo la solita considerazione che dopo tanti anni ce lo meritiamo un pochettino noi tifosi questa situazione, perché 9 scudetti non li abbiamo quasi mai festeggiati come si deve, anzi dicevamo sempre il solito scudetto, però in Europa, però qua.
Vero, vero,
guardate
verissimo.
Ieri i tifosi del Milan hanno accompagnato i calciatori col pullman. Noi non siamo.
E poi quando non lo vinci dopo 9 anni, ti pensi a quanto abbiano davvero rappresentato per te quegli scudetti, no? Un po' in ritardo, forse, da parte di alcuni. Sentiamo.
Signor D'Alema, vi mando messaggi troppo spesso.
Ma fai bene,
sì, potrebbe essere. Che potrebbe anche essere che non si possa fare, non si possa mandare fuori non iscrivere una squadra alla Serie A, però potrebbe ad esempio darci dei punti di penalizzazione anche importanti, 5, 10 punti, 8 punti, che sarebbe veramente comunque sia partire con una handicap però è differente. Quindi comunque bisogna fare attenzione, noi siamo la Juventus e ci battiamo contro il mondo.
Altro da sentire.
Ciao ragazzi, sono lo zio Duff.
Ciao zio Duff.
Oggi senza Federico, al mio balcone di casa mia. Per me il problema della Juve, l'ho già detto in qualche messaggio fa, risale a 2 anni fa, quando Nedved in TV nazionale ha detto che bisognava cambiare il DNA della Juventus per imporsi in Europa. E io su questa frase qua ho sempre detto che mi sono sempre arrabbiato, perché le mie origini, capisco aggiornarsi, migliorarsi nel gioco moderno, ma mai cambiare la propria origine.
Non snaturarsi.
E quindi viene
chiaro.
Da Sarri, viene da Nedved e adesso Pirlo è in confusione totale e questi sono i nostri guai.
E poi un altro nostro amico scrive: Cardiff, lo spartiacque tra la gestione progettuale oculata che ha portato la Juventus verso la leadership incontrastata in Italia, dall'anonimato in Italia e tra i migliori club europei, e la gestione scellerata invece degli oltre 300 milioni di ingaggio che vengono elargiti a calciatori mediocri. Scrive un nostro amico:
Monte ingaggio è un problema e va sicuramente ridiscusso quest'estate a prescindere dalla Champions. È una questione che io attenzionerei al di là della Champions.
Fabio Vergnano, grazie di essere con
ciao
noi.
Ciao Fabio,
e buonasera.
Ciao, benvenuto.
Ciao a tutti, come va?
Noi bene, tutto tu?
Bene?
Sì.
Bene. Tiriamo avanti.
Difficile, ecco, tirare in ballo un argomento più importante di un altro dopo una sconfitta del genere, tra l'altro con delle parole abbastanza pesanti da parte di Nedved nel corso delle ultime ore, che conferma sia Pirlo sia Ronaldo.
E questo mi ha gettato nella costernazione più totale.
Ho capito,
adesso
non te l'aspettavo.
Gli danno il tapiro d'oro anche.
Sì.
Come si dice, su Ronaldo me l'aspetto, perché chi lo vuole, chi lo prende alle condizioni attuali? Nessuno. Su Pirlo francamente preferirei soprassedere, però mi rendo anche conto che non sarà facile trovare un sostituto, che potrebbe essere Allegri, con tutto quello che si porta dietro Allegri, perché insomma nell'ultimo anno ha ricevuto parecchie critiche e cose del genere. Non lo so, è un punto interrogativo su tutto. Mi pare che Ronaldo o alla Juve in generale non siano molto allarmati, visto che lui oggi non si è allenato e è andato a scegliersi una nuova Ferrari. Quindi mi pare che vada tutto bene, cioè, siamo proprio allo sbando più totale, cioè all'antivigilia della partita con Sassuolo, sì, il campione più forte che hai, che in questo momento sta andando anche maluccio, non si allena e si va a comprare una macchina, vuol dire che allora va bene davvero tutto, e alla Juve ormai può succedere qualsiasi cosa, non mi preoccupo più di nulla. In tempi passati con Boniperti, con Moggi e quelle così, stai tranquillo che il signor Ronaldo non andava a comprarsi la Ferrari oggi. Comunque alla Juve va bene, se sono contenti loro, contentissimo anch'io.
Senti Fabio, ma cos'è che ti ha lasciato più perplesso di questa Juve? Perché noi ne stavamo discutendo prima tra di noi, ma anche con i nostri ascoltatori, cioè ci sono tanti aspetti sotto i quali la Juve è mancata, no? Tecnico, tattico, la voglia, la grinta, lo spirito, il gruppo, la compattezza, gli stimoli, ma secondo te qual è l'aspetto che ti ha lasciato più perplesso in questa stagione, in particolare in queste ultime settimane?
Ma è difficile scegliere, perché io è da ottobre che dico, parlando con voi, con gli amici, con altre persone.
Ma anche noi siamo amici, questi... vero? Ormai anche noi siamo amici, no? Dopo.
Beh, soprattutto con qualcuno in particolare, direi che sono anni che sono amico, certo. Mi potrei considerare tale.
Certo.
Comunque, detto questo, sono mesi che dico che la Juventus è una squadra costruita male, nata male. La Juventus non ha mai giocato bene, non ha mai dato la sensazione di essere, sì, una squadra solida, robusta, che poteva vincere qualcosa di importante, anche se ha vinto la Supercoppa, per l'amor di Dio.
Certo.
E sono talmente tante le cause, si parte dall'alto, dal presidente al direttore sportivo, secondo me il più colpevole di tutti, perché Paratici negli ultimi anni veramente è andato off. Non è più azzeccata una, secondo me, poi magari sbaglio tutto, però non mi sembra, per continuare col tecnico che è stato messo alla guida di una squadra che era alla fine di un ciclo, con giocatori non all'altezza, un allenatore nuovo che non ha mai allenato neanche Pulcini della Juve, non ha mai allenato niente, nessuno, erano messo a guidare una squadra piena di problemi di ogni tipo. E quindi è una somma di cose, senza contare Ronaldo, che è stato un giocatore che ha segnato 27 gol, se non sbaglio, però non ne ha segnati, se andiamo a guardare quelli importanti, non è che ne ha segnati poi così tanti quest'anno. E negli ultimi tempi sta dando prova di essere un giocatore, non so se si sta conservando per i campionati europei, può anche darsi, succedeva. È sempre successo in passato che gli stranieri, in particolare quando arrivano alla fine, quando manca un mese agli europei, cominciano a pensare ad altro.
Sì.
Al di là di quello c'è un insieme di cause che è difficile dire è una questione tattica. No, è una questione tattica, è una questione tecnica, è una questione societaria, c'è tutto un mondo che è andato in un anno, è andato a scatafascio tutto. E quindi questa è siamo a questo punto in cui la Juve è in lotta per la Champions League, no, per l'Europa League, che potrebbe anche essere una cosa nuova come la Serie B. Io mi ricordo quando siamo andati in, sì, B, io ero stufo di andare a Napoli, di andare a Roma, e invece ho cominciato ad andare alla Spezia, Crotone, Rimini, e anche l'Europa League comporta altri paesaggi, altri posti nuovi. Si può anche fare un anno, non è così disdicevole secondo me.
Chiarissimo, Fabio.
Lo diceva anche lo stesso Buffon, no? L'anno in Serie B mi ha aiutato a rimettere in prospettiva alcune cose che magari avevo perso con l'abitudine, la routine, andare a Milano, a Roma. E quel che dice Fabio, infatti, è abbastanza simile, no?
Infatti, io mi ricordo Rimini, ci siamo trovati a settembre alla prima partita sul campo del Rimini,
sì,
e ci siamo guardati in faccia con gli altri colleghi e abbiamo detto, anche siamo qui. E poi abbiamo passato un anno brutto per la Juve in Serie B, però non un anno,
è vero,
a parte che la Juve ha vinto largamente a mani basse, però comunque è stata un'esperienza nuova, e ovviamente da non fare più,
chiaro,
lo dico chiaro e tondo, però comunque, visto che le cose vanno male,
una volta
prendiamolo
si può fare,
sorridere, buonanotte.
Non tutti i mali vengono per nuocere a volte,
esatto,
no? Questo è un po'
esatto,
il senso.
Esatto.
C'è un punto di non ritorno, poi se vuoi concludi pure il ragionamento. Molti identificano Cardiff come punto, ecco, dove è girata un po' la insomma il ciclo della Juventus, altri l'addio di Marotta, altri Allegri.
Marotta per me è stato fondamentale, perché Marotta era un dirigente esperto e si è visto all'Inter, è un dirigente in gamba. Purtroppo Marotta ha la grave colpa, fra virgolette, di non essere di non poter entrare nel club dei quarantenni, che alla Juve vanno molto di moda, perché alla Juve, se non hai 40 anni, ormai sei considerato uno da tagliare fuori. Marotta, come Mazzia, l'amministratore delegato di allora, sì, anche lui venne allontanato per limiti di età, perché è considerato fuori moda. Marotta la stessa cosa, è stato mandato via perché non era un giovane, era uno antiquato, era uno che Cristiano Ronaldo non l'avrebbe preso, e forse sarebbe stato un bene, io l'ho sempre detto, e comunque l'ha mandato via, e è stato un errore, perché era un dirigente esperto, sì, e di lì è cominciata una specie di frana, che poi l'anno scorso la Juve si è comunque salvata, però è stato l'inizio del crollo, e poi quest'anno avanti a ruota libera, direi, senza più freni di nessun tipo. Sì.
Fabio, grazie come sempre.
Sono stato un po' troppo duro?
No,
sei stato cattivo. Perfetto.
Sei stato innanzitutto come sempre, insomma,
chirurgico,
lucido e chirurgico, e poi in linea con il sentore.
Con il sentore.
Non riesco a dire che va tutto bene.
Beh,
ma sì,
oggi è difficile dirlo, eh.
No, ma ci sono tifosi, leggo di tifosi che si incazzano ancora, scusate il termine, perché perché parli male della Juve, ma come si fa? Come si fa a non rendersi conto delle cose? Cioè, c'è gente proprio che non lo so, e ti accusano, ti insultano anche.
Sì, sì.
Ci
hai dato anche un'immagine abbastanza positiva, no? Nel senso, a volte fare un passo indietro può anche aiutare
a prendere la rincorsa per andare magari un pochino più su, no?
Ci può stare. Scusate, ragazzi, 9 anni,
non ce lo dimentichiamo mai.
Non 9 mesi. E poi, tra l'altro, se la Juve, per un'ipotesi assurda, vincesse la Coppa Italia, insomma, Supercoppa vinta, certo, Coppa Italia vinta,
qualcosina porti a casa,
non è proprio un digiuno, ecco, dopo una scorpacciata. Fabio,
le briciole, però sempre meglio che niente, dai, come si dice dalle nostre parti,
un'insalatina, dai, qualcosa di leggero.
Grazie Fabio, buona
Fabio
serata.
Grazie a voi,
buona sempre serata, un piacere presto. Averti
un saluto, ciao. Grazie davvero,
ciao.
Qualcosa da ascoltare, abbiamo 2 minuti per sentire un po' di vocali, li sentiamo
da Napoli. Adesso accennandoli, finalmente sono più sereno rispetto agli
sereno,
di dire. Poi vi do Ronaldo con il canne, Andrea Agnelli a Maranello,
ecco,
e vedo che tutto passa come se nulla fosse successo, tranne per noi tifosi.
Sì, effettivamente non è piaciuta molto,
e
ecco,
mi pongo qualche domanda.
O marketing,
perché si è arrivato,
no?
A questo, cioè, perché non si è fatto nulla per garantire almeno la qualificazione in Champions.
Chiaro, chiarissimo.
Una squadra come la nostra, quello era un obiettivo, credo almeno minimo, e con Pirlo confermato vorrà dire che non vinceremo nemmeno più una partita da qui alla fine, non mi sorprenderebbe.
Grazie davvero.
Abbiamo fatto diventare noi dei giganti, come si diceva,
giusto,
prima. Il Milan, l'Udinese, il Benevento,
La Fiorentina,
ecco, tutti giganti. Perché comunque sono tutte più squadre di noi.
È vero.
Secondo me davvero non c'è in Serie A, anche tra chi magari è già retrocesso, non c'è un gruppo che è meno squadra di noi. Non siamo purtroppo una squadra. La forza del gruppo, che era la grande risorsa della Juve, è andata a farsi benedire. Gio Cremona, forza Juve sempre, ciao.
Gio Cremona, uno dei 130,
ragazzi,
messaggi di oggi.
Vi ascolto.
È matto.
Vorrei dire che per ricominciare bisognerebbe prendere il meglio da quello che si ha già
assolto
e si ha già in casa. Vedi Fagioli, vedi Frabotta, vedi Sarri. E Pirlo, mestamente, farlo ritornare nell'Under 23, perché
se ci torna,
secondo me, è se la metà di quello che era da calciatore, vale tantissimo.
Chiarissimo.
E poi un apprendistato di 5 anni, no? Perché questo, come dice Mister Colomba, alla Juventus ne vale certamente.
È vero.
5.
Verissimo.
O giù di lì. Siamo giunti al termine di questo appuntamento. Grazie davvero, come detto abbiamo superato i 130 messaggi in 2 ore, tanti ovviamente, sì. Di critica, ma è normale che sia così.
Dopo una sconfitta 3-0 clamorosa, la Champions al momento siamo fuori, però mai dire mai.
Ci vediamo giovedì, Albi.
Ciao ragazzi.
La Juve del lunedì, Antonio Paolino,
ciao
Luigi Schifo, rimanete con noi.
Tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.